Stiamo per raccontare la storia di una ragazza attraverso un romanzo molto bello, scritto da un'esperta di psicologia dello sviluppo, ma introduciamo l'argomento con questo servizio andato in onda in Rai che racconta le famiglie allargate dei VIP. You and me
were meant to. Risposarsi dopo un divorzio? Si può, e spesso il risultato sono le confusionarie ma serene famiglie allargate, dove si crea un nuovo nucleo familiare senza dimenticare quello precedente. Su questo tema molto possiamo imparare dalle star dello spettacolo. Quella di Michelle Hunziker è la dimostrazione di come una famiglia allargata possa essere unita e felice. Michelle sposa giovanissima Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto una figlia Aurora, oggi 21enne. Poi i due si lasciano e dopo vari flirt si sposa con Tommaso Trussardi. Dal secondo marito ha altre due figlie, prima Sole e poi Celeste. Ramazzotti nel frattempo sposa la modella bergamasca Monica Pellegrinelli, dal quale ha avuto due figli. Tutti insieme oggi formano una bella, armoniosa e nuova famiglia. When the night has come. Messe al bando gelosie e rancori, Alessia Marcuzzi si conferma paladina della famiglia allargata. Il 2 giugno scorso ha infatti fatto da testimone alle nozze dell'ex compagno Simone Inzaghi, con lei l'attuale marito Paolo Calabresi Marconi. Ma la showgirl è nota per essere una che rimane in buoni rapporti con gli ex, non solo con Simone, dal quale ha avuto un figlio Tommaso di 16 anni, ma anche con Facchinetti, padre della piccola Mia. Un po' più movimentata la famiglia allargata di Albano. Sicuramente i rapporti tra Romina e Loredana Lecciso non sono idilliaci, ma come ha sempre ribadito lo stesso Albano, i figli nati da entrambe le relazioni vanno d'amore e d'accordo e si tengono fuori da tutti i gossip che riguardano le loro mamme. A casa Buffon ci sono da far andare d'accordo il figlio che Gigi ha avuto con Ilaria D'Amico, i due avuti dall'ex Alena Seredova e il bambino che Ilaria ha avuto dall'ex Rocco Attisani. Il folto gruppo però sembra essere molto affiatato e tutti insieme formano una bellissima e grande famiglia.
Dovrebbe essere così, le famiglie allargate dovrebbero andare d'accordo, dovrebbero avere dei rapporti buoni tra di loro, ma è sempre così. Abbiamo sentito la storia di famiglie allargate famose dove i riflettori non lasciano loro privacy e serenità, quindi secondo me in alcune circostanze devono anche farsi vedere soddisfatti,
uniti,
contenti,
felici.
Uniti, poi sotto sotto chissà che cosa tramano. L'idea di Tutti per uno, che è l'ultimo libro di Anna Oliverio Ferrari, se raccontare le famiglie allargate o i benefici della psicoterapia. Professoressa, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno a voi. Ma ho sentito, insomma, queste famiglie così belle, luminose, eccetera, dei VIP. Ma intanto bisognerebbe poi chiedere ai figli, perché in genere i genitori tendono così a magnificare, siccome hanno fatto loro questa scelta,
certo. Tendono
a vedere tutto in positivo, ma magari il punto di vista dei figli può essere diverso. Insomma, questi accordi anche tra fratelli acquisiti, questi cambiamenti di posizione nella cerchia familiare, insomma, richiedono un certo lavoro psicologico da parte dei figli che non sempre va come uno vorrebbe, insomma. E infatti io in questo libro riporto anche casi di problemi familiari visti con l'ottica dei figli, insomma, i quali possono in genere.
Ahia, abbiamo perso la comunicazione con la professoressa Anna Oliverio Ferraris, che stava raccontandoci la storia del suo libro, che è Tutti per uno, e racconta di una ragazza che a un certo punto vive la separazione dei genitori, che si trova ad avere a che fare con due famiglie, quella della mamma e quella del papà, quindi entra a far parte di un grande gruppo, di una grande cerchia di persone, e la professoressa ci stava spiegando giustamente che bisogna considerare il punto di vista dei figli e le emozioni dei figli. Professoressa, come raccontano nel suo libro i figli la separazione dei genitori? Che cosa vedono e come vivono questo momento?
Ma questi sono 8 ragazzi, adolescenti, che appunto sono andati in psicoterapia di gruppo proprio perché hanno dei problemi sia con i genitori che anche problemi con i coetanei, c'è un caso di cyberbullismo e così via, insomma. E quindi diciamo, per loro le cose non vanno benissimo con i familiari e con le nuove famiglie. Naturalmente poi nella realtà ci possono essere situazioni molto diverse. Alcune famiglie allargate dopo un periodo di rodaggio trovano un equilibrio. Per altre invece la cosa diventa più difficile, perché poi ci possono essere appunto le rivalità con questi fratelli acquisiti. E, insomma, una cosa è la descrizione che viene fatta, una cosa poi è come si vivono le relazioni nella realtà, perché poi cambiano anche nel corso del tempo, insomma.
Ah, sicuramente, poi c'è un processo anche di maturazione. Professoressa Oliverio Ferrari, se la terapia di gruppo tra giovani può diventare un secondo punto di riferimento familiare, il gruppo della terapia?
Sì, può diventare una sorta di seconda famiglia. Infatti i miei 8 ragazzi appunto, di cui parlo nel libro, all'inizio si guardano in cagnesco, certo, e non vorrebbero assolutamente parlare dei loro problemi, trovano brutto mettere in piazza diciamo gli aspetti negativi della loro vita, poi invece man mano incominciano ad accettarsi, a capirsi, e diventano quasi loro gli psicoterapeuti, insomma, quelli che aiutano i loro compagni, li capiscono e li sostengono. C'è anche un finale che non voglio rivelare.
No, assolutamente.
In cui proprio il gruppo sostiene uno dei ragazzi che vuole avere un confronto con i propri genitori.
Beh, professoressa, ne emerge sicuramente una fragilità da parte dei genitori, che non riescono comunque ad intervenire laddove magari invece sarebbe necessario, sia nei momenti di difficoltà di separazione, no? Uno sguardo magari appunto ad una figlia, in questo caso Fabrizia, che si trova disadattata fra due famiglie, ma anche i genitori degli altri ragazzi che per tanti motivi non riescono, no, ad essere presenti nel momento giusto, nel modo giusto.
Sì, diciamo, in molti genitori di questa generazione c'è un po' questa fragilità, insomma, cioè la difficoltà di mettersi dal punto di vista dei figli, forse perché appunto non sanno gestire le loro problematiche di coppia. Ecco, ci vorrebbe una preparazione maggiore da parte degli adulti, i quali, cioè, non devono lasciarsi trascinare dai sentimenti, diciamo, di rivalsa nei confronti dell'ex partner e così via, ma sempre avere presente quali riflessi tutto questo può avere sui loro figli, quali appunto devono poter crescere in un ambiente sufficientemente sereno, perché poi un figlio capisce anche, accetta anche la separazione dei genitori, purché però non continuino le conflittualità nel tempo.
Quindi se anche ben vista e ben accettata dagli adulti, i bambini sono sereni se vedono gli adulti sereni.
Sì, e poi non bisogna imporre nulla, sono loro che poi scelgono e decidono se, diciamo, il nuovo partner della mamma o del papà può avere un ruolo importante oppure no nella loro vita. Cioè, imporre non si può, sono loro che man mano, stando insieme, cercando di relazionarsi con lui, eccetera, prendono questa decisione. Insomma.
Professoressa, una domanda tecnica: quando si parla di disfunzioni psicologiche, di problemi psicologici, si parla e si associa allo psicologo sempre alla terapia individuale. Qual è la differenza tra una seduta con lo psicologo, quindi tra la terapia individuale, e quella di gruppo che lei racconta nel suo libro?
Ma nel gruppo le cose possono andare più rapidamente, perché i ragazzi si specchiano negli altri, capiscono prima di tutto che anche gli altri possono avere gli stessi problemi che ha lui, e quindi dopo un po' incominciano ad aprirsi, anche a strammatizzare. E poi l'intervento degli altri ragazzi, diciamo, accelera la presa di coscienza anche dei propri problemi, è come un brainstorming, diciamo.
Quindi addirittura sarebbe meglio fare terapia di gruppo che terapia individuale?
Ma sì, con i ragazzi funziona abbastanza bene, è che non è sempre facile metterli insieme, ecco, trovare, perché devono avere più o meno in modo la stessa età, e poi anche le problematiche devono essere abbastanza simili. Ma un gruppetto di 8-10 ragazzi può funzionare molto bene, insomma, con un paio di psicoterapeuti che ovviamente collaborano.
E poi serve sempre quella dose di coraggio e di umiltà di mettersi in discussione. Non tutti sono in grado di entrare a far parte di un gruppo di psicoterapia e raccontarsi.
Come no,
sì, naturalmente all'inizio ci sono delle resistenze, è chiaro. Però ecco, a un certo punto si incomincia a fidarsi degli altri. Allora quando si capisce che ci si può fidare degli altri pienamente, a quel punto le cose cambiano, insomma c'è una svolta nei rapporti. E naturalmente tutto deve poi rimanere all'interno del gruppo.
Questo potrebbe essere davvero un romanzo da leggere sia per i genitori che per i figli, per avere anche un aiuto, per comprendere che queste cose possono accadere a tutti, a tutte le famiglie italiane, ma che ci sono anche delle belle storie, delle vie di uscita che hanno anche dei finali appunto sorprendenti che non svegliamo come in questo caso. Grazie alla professoressa Anna Oliverio Ferraris con questo libro Tutti per Uno. Alla prossima e buona giornata.
Buona giornata a voi.